Allora, il titolo di questa serata è così, suona: Amore di coppia e matrimonio cristiano. L'idea sarebbe quella, non so quanto ci riuscirò, di mostrare come l'uno e l'altro non siano giustapposti o contrapposti, come se il matrimonio cristiano calasse sulla libertà innamorata di uomini e donne per tarpare le ali con una serie di doveri, con una serie di divieti, ma piuttosto il matrimonio cristiano si offre come la possibilità affinché il desiderio dell'amore che sorge spontaneo e poi è coltivato dall'uomo e la donna possa giungere in porto, quindi come risorsa per condurre l'amore laddove forse neanche immagina possa giungere. Allora farò questo prendendo spunto come falsariga da un racconto evangelico piuttosto noto, o anche delle celebrazioni delle nozze cristiane. È il racconto del primo segno che Gesù fece, cioè le nozze di Cana. Si trova al capitolo 2 del Vangelo di Giovanni, ma lo riprendo brevemente per chi proprio non ricordasse il filo della narrazione. C'è una festa di nozze, e la festa di nozze è appunto gioia, coinvolge integralmente le persone. E Gesù è pure invitato insieme a sua madre e ai suoi discepoli nel bel mezzo della festa, o comunque a un certo punto della festa, non è dato di sapere, viene a mancare il vino. Non hanno vino, do momento in cui la narrazione si sviluppa. E poi vi è un intervento, prima un po' restio, poi invece Gesù si offre, l'intervento di Gesù che da acqua produce vino, trasforma l'acqua che vuole sia raccolta dai servitori e offre questo nuovo vino, chiede di attingerne perché la festa possa continuare. E ciò che stupisce anzitutto il maestro di tavola, ma poi stupirà tutti gli altri, è che questo vino non solo è in quantità sovrabbondante, ma è di qualità eccellente, cosa che non corrispondeva alle consuetudini, per cui si manteneva il vino non troppo buono. Alla fine lo racconta anche il Vangelo, perché già un po' Brilli non si era più in grado di assaporare la differenza di qualità. Ecco, queste sono quattro scansioni: la festa di nozze, nanno vino, ora attingete, comando di Gesù, la qualità, il vino buono. Partiamo dunque considerando la festa di nozze, quindi cogliendo per certi versi quale sia la natura dell'amore umano, così come spontaneamente sorge. Che cos'è l'amore umano? Credo possiamo partire da ciò che appare più evidente. E la festa dell'amore umano è anzitutto festa dei sensi. L'amore sorge sensuale. Del resto noi non pensiamo nulla, anche il pensiero più astratto, se non a partire dai sensi. La nostra condizione è quella di essere immersi nel mondo attraverso il corpo e di percepire tutto ciò che lo abita attraverso i sensi. E così anche dell'amore tra un uomo e una donna. È l'amore attrazione sensuale, potremmo dire anzitutto. È la vista che sollecita l'incontro con l'altro, perché la vista è in grado anzitutto di scorgere la figura complessiva dall'altro, è il colpo d'occhio sull'altro che colpisce, e poi spesso il rallentato e minuzioso sguardo sull'altro, che è in grado di cogliere i particolari e di far risaltare l'altro, l'altra, sullo sfondo di mille altre persone. Quell'esperienza dell'amore è anzitutto un'esperienza, ma la sensazione dell'incontro con l'altro, la sensazione, oltre che visiva, è sonora. A differenza della vista, che chiede una certa distanza, l'udito no. Anzi, per certi versi, le parole sussurrate all'orecchio giungono fino al cuore. L'esperienza dell'amore umano è esperienza udita. La voce dell'altro è riconoscibile tra molte. Si potrebbe commentare, e la Bibbia non manca di farlo, ai esperta di scende umane e di amore, ma nel libretto mitico, per certi versi, del Cantico dei Cantici vi è esattamente l'esperienza sensuale che viene descritta. forma poetica ma molto evocativa. Non solo esperienza visiva, uditiva, ma esperienza tattile. In certi versi la vista e l'udito ancora ammettono o richiedono una certa distanza, invece il tatto no, il contatto no, è la sede principale del tatto. Certo sono le mani, e questo dice la grande valenza che hanno le carezze nell'esperienza amorosa, ma tatto è sempre reciproco, mentre io tocco l'altro, l'altro tocca me. Ecco l'esperienza dell'amore umano, dell'amore di coppia. Ora, è proprio laddove l'esperienza dei due vi conduce al contatto più stretto, ecco allora che si ravviva la sensazione olfattiva, l'odore dell'altro, l'odore della pelle dell'altro o dell'altra, o il profumo con cui ama distinguere, intervengono a definire, a suscitarla, ad eccitarla, si dice, appunto, a ravvivare la percezione dei sensi. Per certi versi nel suo odore, nel suo profumo, l'altro evapora, diventando respirabile o inspirabile. Il suo profumo, l'altro, è percepibile entro un ambiente. L'altro impregna di sé l'ambiente stesso in cui si trova. E infine, per concludere questa breve, la chiamano gli esperti fenomenologia, racconto del fenomeno, e noi dovremmo far riferimento al senso del gusto, il gusto che assapora l'altro, è tipico del bacio. Il bacio mette a contatto con l'altro, non solo con il profumo dell'altro, ma con la sua traccia liquida, per cui il bacio diventa un mangiare l'altro, gustando il suo concedersi. Ecco che cos'è l'amore di coppia, mi sembra, perlomeno come è raccontato, vissuto, come è lungamente, lungo la storia, è stato proprio narrato, cantato e così via. E forse ancora oggi questa è l'esperienza più evidente, al punto tale che qualche volta diventa l'unica esperienza, è considerato in questa esperienza sensuale, e lo è. In certi versi, se non ci fosse questo innesco, noi saremmo estranei gli uni agli altri. Perché l'altro colpisce? Che cosa propriamente? Il suo offrirsi ai miei sensi, il suo attirare i sensi miei. Ma non possiamo limitarci a questo. Se dobbiamo considerare la festa dell'amore, allora dobbiamo far spazio a un elemento che è quello che noi chiamiamo come innamoramento. E sì, perché l'emozione dei sensi, certo, induce ad andare verso l'altro, si vola all'appuntamento quando presi dall'altro. Ma non è solo un movimento fisico, è anche un movimento che va a percepire o a considerare la profondità dell'altro. Allora, oltre i sensi o attraverso i sensi, si ha la percezione dell'altro come è. L'altro non è solo un corpo, è solo una bocca, mani. No, l'altro è colui che vive e che affiora, si dà a vedere attraverso i sensi. Cioè che ci si innamora, cioè si entra in amore. L'altro è colto nella sua, appunto, profondità psichica, non è solo qualcosa che appare, ma qualcosa che al di là di ciò che appare si manifesta. Noi parliamo dell'anima. Ecco, questo è un modo per dire ciò che non immediatamente noi possiamo afferrare, ma che si rivela, si racconta attraverso i sensi. Non è sufficiente forse ancora per raccontare dell'amore. L'amore umano è certamente attrazione sensuale, è innamoramento sentimentale. Sento l'altro, sento non semplicemente attraverso i sensi, ma la percezione dell'altro. Questa spesso è una malia nell'innamoramento, quando si ha la sensazione di diventare appunto un'anima sola. Cioè, guarda, ti stavo telefonando. Sembrerebbe che si crea una sintonia così profonda da diventare appunto un'anima sola. Ma dicevo, questo non è forse l'ultimo livello di quello che possiamo raccontare dell'amore di coppia, dell'amore così come può essere vissuto e sorgere a qualsiasi latitudine, in qualsiasi epoca. Perché? Perché l'io e il tu, per quanto attratti sensualmente, per quanto innamorati sentimentalmente, possono concedersi o meno a questi sentimenti, a questi altri esseri umani, e questo fa la differenza dell'amore umano rispetto ad ogni altra forma di relazione delle specie viventi che conosciamo. Gli esseri umani non solo sono attratti, non solo percepiscono l'altro vivente, ma scelgono, sono capaci di interagire con queste percezioni, i sensi e con i sentimenti. È quella che noi chiamiamo la libertà, ma è esattamente la libertà dell'uno e dell'altro, il suo decidere di concedersi o meno a una relazione, il suo coltivare i sentimenti e i sensi, che lo rende unico. Bacio non è semplicemente un automatismo dei sensi o una pulsione psichica che si sfoga. E anzi, se fosse questo, il bacio perderebbe probabilmente la sua capacità di ammaliare, la sua capacità di raccontare dell'altro. Allora, se l'amore è anche libera scelta, scelta dell'altro, che quantomeno deve concedersi, deve lasciarsi portare dai sentimenti e non se va dove ti porta il cuore. Il cuore può anche essere molto esigente, ma tu devi concedere. Ecco allora che l'esperienza, mi sembra, dell'amore di coppia è esperienza sensuale, sentimentale, potremmo dire spirituale, non tanto religiosa innanzitutto, spirituale nel senso di un'esperienza che l'uomo fa in quanto libero, gente, in quanto dotato di volontà. Ecco, in questo passaggio dall'innamoramento all'amore, il grado di coinvolgimento non è più solo quello di chi sente l'altro, lo percepisce, ma è anche quello di chi accoglie l'altro, sceglie l'altro. Quando si è innamorati, basta che la nostra libertà non censuri le emozioni e i sentimenti, vanno da sé. Questo esattamente, dicevamo, la malia dell'innamoramento. Ma l'amore vuole tutto, non troppo, vuole tutto. E dunque esige anche che uno non semplicemente sia attratto, ma che uno scelga l'altro. E questa in fondo è la grande scommessa dell'amore. Perché l'altro mi ama? Mi ama perché io offro piacere ai suoi sensi? Mi ama perché io corrispondo al suo modo di sentire? Mi ama semplicemente a causa di qualcosa, mi ama, punto. Questa è la grande scommessa, è possibile amarsi così? E questo è il grande desiderio di essere amati per se stessi, non per qualcosa, non perché si è belli, non perché si è ricchi. Sì, tutte queste cose non le disprezziamo, ma la radice autentica dell'amore che cos'è? È il fatto che l'altro offra una prestazione che mi aggrada, è che l'altro scelga di amarmi al di là di tutte queste cose, perché chiude gli occhi su ciò che di autentico c'è. Dicevamo, non possiamo essere al di fuori del nostro corpo, dei nostri sentimenti, ma è questo il motivo. Ecco, può bastare, penso. Non ho intenzione di fare una trattazione, solo di evocare, e sperando che questo intercetti il vissuto di molti di voi. Se le cose stanno così, stanno effettivamente così. Ci azzecca questo tipo di lettura. Questi criteri intercettano il vissuto. Dicevamo che a Cana la festa di nozze a un certo punto ha una sorta di interruzione. Non hanno vino, si dice, e sembrerebbe facilmente il rinvio di questo particolare rinvio simbolico a tante vicende odierne, a tante forme dell'amore di coppia che s'annacquano, e a partire dalla festosità degli inizi poi precipitano in forme che sono conflittuali, che diffusamente finiscono, si dice, nella separazione, nel divorzio, oppure in altre forme patologiche dell'amore. Ci sono altre forme per cui l'amore si annacqua e si spegne. Per continuare, quello di matrimoni che si trascinano più subiti che vissuti. In passato questo era forse il dato più rilevante, perché non si poteva fuoriuscire facile dalla istituzione del matrimonio civile ed ecclesiale, no? Dalle maglie. Oggi si sono allentate, quindi con più facilità si fuoriesce. Ma la scommessa resta sempre quella. Non basta continuare a stare. E quando viene meno amorosa, Che cosa capita, insomma? Dicevamo che nel passaggio dalla spontaneità dell'innamoramento all'amore è richiesto un disporsi, un lavorio potremmo dire, che per quanto avvincente e gratificante non è alieno da travaglio e fatica. L'orto può anche essere piacevole coltivare, ma la coltivazione dell'orto comporta una fatica soggetta a determinati rischi. E insomma, questo mettersi al lavoro comporta un dispendio di energie. E tra l'altro il termine lavoro deriva, sembrerebbe, da questo verbo latino labare, labor, labare, che significa vacillare, scivolare sotto un peso. È proprio quella che, essendo gravati di un peso, si finisce per affaticarsi. E in effetti l'amore di coppia appoggia sulle spalle dell'uomo e della donna che cosa? Appoggia un giogo, diventano coniugi, l'uomo e la donna che si amano, no? Coniugi, cioè sottostanno allo stesso giogo. Il giogo è anche quello della diversità dall'altro, della diversità sua, che all'inizio è molto attraente e poi può risultare alquanto distante. Così pure quello delle incombenze della vita comune. Allora questo gioco, per quanto gratificante, dicevamo, comporta anche degli squilibri nella distribuzione. E comunque, anche quando vi è una equilibrata distribuzione, resta il fatto che il protrarre nel portare questo gioco, la vita dei due comune, porta un logorio. E allora può essere che sotto il peso della fatica l'amore si traduca o scivoli in disamore, cioè il trasformarsi di eros, cioè del desiderio dell'altro, in thanatos, in forme mortificanti, anche mortali. Questo avviene anche ai nostri tempi. Che cosa capita? Come è possibile che si passi da forme intense di relazione, di intimità? Ma la fine di un amore sembrerebbe avere almeno due origini, o potrebbe avere due origini. Una sta nella natura stessa di coloro che lo vivono. Sono uomini e donne, non sono dei. Uomini e donne non hanno energie infinite, sono creature. Solo il creatore è in grado di partire dal nulla e di creare qualcosa. Le creature hanno sempre bisogno di alimentarsi per fare qualcosa. Noi stiamo al mondo perché mangiamo. Se non mangiamo non abbiamo l'energia per vivere. E così è dell'amore. L'amore tu sei in grado di offrirlo, ma se non lo ricevi, l'amore comincia quando si è amati, come la vita. Noi nasciamo amati da altri e ricevendo l'amore da altri siamo in grado di conoscere l'amore. Para viverlo. Amore e vita stanno. L'amore è la vita che dai all'altro e che lo vitalizza. E dunque le energie non sono infinite. Può insidiare il mantenersi dell'amore. O che cosa può tradurlo, quantomeno in modo incipiente, in disamore? Ma poi vi è un'altra ragione che è di carattere più morale, diciamo così, che è legata invece alla responsabilità in prima persona di coloro che lo vivono. Dicevamo che l'amore comporta un incremento lavorativo, insomma, per coltivare la relazione occorre disporsi con coscienza, con volontà, e l'impegno non è esente da fatica. E questo induce a fare il calcolo economico circa i costi e il ricamo in una società dove i conti terminano spesso il vivere, e questo filtra anche nelle concezioni del ma che cosa ci guadagno? Quanto ci perdo? Ne vale davvero la pena? Il rischio del fallimento non può del resto essere escluso. Se anche si investisse tutto per salvare il matrimonio, chi può escludere che il coniuge faccia altrettanto? E in ogni caso, sino a quando è giusto continuare? È una sola. Si può vivere in perdita. Ecco, a fronte di questi impegni, di questi sospetti, di questi rischi, scatta o può scattare, si può avviare una politica di risparmio energetico. E comincio quantomeno a trattenere delle energie che potrei investire, perché non ne vedo l'immediato frutto. Sospetto che vengano messe a buon frutto dall'altro. E allora, ecco, non si investe nell'amore di coppia, oppure si cerca di compensare il mancato guadagno eventuale almeno in taluni frangenti, ad esempio in alcuni momenti di crisi, con altre forme di investimento più immediatamente gratificanti, quali ad esempio può essere un'avventura extraconiugale. Ora, laddove non vi è più investimento, laddove lo spirito comincia a ritrarsi, a non stare nella condizione propria dello sposo, il termine sposo e sposa deriva, sembrerebbe, dal latino spere e poi dal verbo greco spendo. Certo, per sposarsi bisogna spendere, questo è il significato immediato. Spendo sta per verso, faccio una libagione, mi offro. Allora, lo sposo è colui che, detto in termini un po' semplificati, versa la sua vita affinché l'altro sia vitalizzato, innaffi affinché possa fiorire, appunto. Lo sposo e la sposa sono coloro che stanno in questa disposizione, ma stare in questa disposizione, dicevamo, comporta un dispendio di energie. Allora uno si ritrae e allora la relazione appunto si attesta sul solo innamoramento. Quali sono le energie a disposizione laddove non vi è più un investimento libero? E sono quelle date appunto dal sentimento e dai sensi. Ma questi hanno le loro logiche. Secondo i sessuologi, l'innamoramento dura, cioè quello stato riscontrabile anche sotto il profilo clinico, per certi versi ci sono variazioni a livello neurobiologico e così via, durerebbe dai 6 mesi ai 3 anni. Ecco, sembrerebbe abbastanza logico che non possiamo più lanciarci in prospettive del per sempre. Il per sempre è ciò che si sogna quando si è innamorati e che sembra a portata di mano, ma poi si rivela come il miraggio di colui che cammina nel deserto vedendo l'oasi che si sposta sempre più in là. Allora, là dove non vi è altra energia che quella del sentimento, e cosa volete, la durata di una vita di coppia, la realizzazione di un amore, al massimo mi sembra può essere paragonata alla vincita alla lotteria. Speriamo che funzioni. Vedete, si sa che chi va a giocare al lotto e a tutte all'Enalotto e a tutte queste forme finite di lotterie, si sa, la stragrande maggioranza non vincerà nulla, anzi perderà molto. Qualcuno però vincerà. E allora la logica si traduce un po' anche nell'amore di coppia, o nell'interpretazione oggi dell'amore di coppia. Allora conviene tentare. Tentar conviene. Se poi non funziona, vabbè, faceva un po' parte del gioco, lo sapevamo. Però chissà che non proprio noi siamo i fortunati vincitori. È un po' quello che si auspica oggi, spesso da parte delle mamme che ancora in qualche modo anelano a matrimoni felici per i figli. Dice, ecco, mia figlia domani si sposa, sa, Don Aristide, speriamo che vada bene. Dire, siamo così, no, non sappiamo, noi puntiamo, però del resto, se la logica che regola gli amori è quella sentimentale, voi capite che sono energie queste in qualche modo programmabili semplicemente. O per certi versi la relazione di coppia può apparire ancora più labile e per certi versi meno relazione, laddove l'energia impiegata è tendenzialmente solo quella dei sensi, quella sensuale, l'attrazione propriamente erotica. Allora qui può essere che i due diventano una sorta di duo sensoriale, cioè che si mantengano a contatto sino a quando l'emozione che l'uno o l'altro produce è gratificante. E spesso, se queste sono le logiche, voi capite che laddove si interrompe la temperatura erotico-sentimentale, cioè laddove scende, questa sembrerebbe essere l'attestazione che si è sbagliato. Se fosse stata quella giusta, non poteva venir meno questa temperatura. Ora, il fatto che io non sono più così attratto da te e non sono più così attratto da te dice che il nostro amore è finito, forse è stato sbagliato fin dall'inizio. Il nostro episodio delle nozze di Cana ci conduce ora in prossimità di questo amato miracolo, questo segno di Gesù. Sembrerebbe che l'intervento di Gesù sia in grado, attraverso il simbolo del vino, ma noi sappiamo che il vino è ciò che permette all'amore di essere festoso, come si fa a fare una festa di nozze senza vino. Allora qui certo vi è un racconto che sembrerebbe molto materiale, acqua-vino, ma c'è un significato che si dischiude. la possibilità che continui quella festa di nozze a fronte del venir meno di ciò che la rende festosa, la possibilità che un amore si mantenga festoso a fronte delle insidie del disamore, del venir meno, sembrerebbe legata a questo intervento. Ed è esattamente qui che noi incrociamo l'annuncio del matrimonio cristiano, che si offre come la risorsa per consentire all'amore di mantenersi festoso. Allora, che cos'è sostanzialmente il matrimonio cristiano? Potremmo raccontarlo utilizzando ancora una metafora viticola, diciamo così, che Gesù stesso ha amato utilizzare. Non l'ha fatto in riferimento stretto al matrimonio, ma nel discorso che sta facendo va a pennello. Dice: pensatevi così, come tralci rispetto alla vite. Ora, la possibilità che un tralcio produca frutto abbondante, maturo, grappolo d'uva dagli acini rigogliosi, è legata a che cosa? Non allo spremersi come un limone, ma all'essere innestato nella vite. Esattamente questo è il senso di quella celebrazione che noi chiamiamo matrimonio sacramentale, che la Chiesa in obbedienza offrire come possibilità a uomini e donne che desiderano amarsi sino alla fine. Si racconta di Gesù, per dire in una riga di Vangelo, l'intera sua vicenda così: dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, eis telos, sino alla fine. E quel, l'ho detto nella lingua originale, il greco, perché quell'eis telos che noi traduciamo sino alla fine, che potrebbe dare l'idea del sino all'ultimo, giusto, deve essere tradotto anche altrimenti, cioè sino al massimo, sino all'estremo. È quello di chi dà la vita perché l'altro possa effettivamente vivere. Allora, il matrimonio cristiano è sostanzialmente questo treccio, questo aggancio liberamente scelto con l'energia amorosa, che filtrando nella vita di un uomo e di una donna realizza quella particolare forma di relazione che noi chiamiamo matrimonio-sacramento. Non è che l'energia è data perché essi, come tutti coloro che si riconoscono nella fede cristiana, vivano un comandamento solo che Gesù ha lasciato per tutti. Nell'imminenza della sua morte lascia il comandamento nuovo, dice così, di amarsi gli uni gli altri. Il comandamento nuovo di Gesù non è genericamente rappresentabile come il comandamento dell'amore, sì, ma perché Gesù specifica così il comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato, così amatevi gli uni gli altri. Quel come, quel così, bisognerà che venga conosciuto. Questa è una delle risorse che viene messa a disposizione di un uomo e di un'altra. Il racconto di quell'amore sprigiona immaginazione, energie, affinché poi tu, non semplicemente come una fotocopia, perché Gesù non era sposato, ma tu possa inscrivere nella tua vicenda quella qualità amorosa. A caso si dice, con quelle parole un po' tecniche che la Chiesa ha coniato, che i teologi hanno lungamente studiato, ma che rischiano talvolta di diventare per noi, uomini e donne di quest'epoca, insignificanti, non sappiamo cosa vogliono dire. Si dice che i sacramenti danno la grazia dello Spirito Santo. Non fa male, ecco, comunque dice, via, la prendiamo, non è una cosa. Però che cos'è sta grazia? Queste parole sono scrigni, andrebbero adeguatamente aperte, perché tengono sedimenti di significati che abbiamo molto perduto. Ma per farla breve, noi ci riconduciamo all'esempio di prima. Che cosa passa tra la vite e i tralci? Passa la linfa. E la linfa è ciò che consente, anzitutto, al tralcio di restare vitale, perché se non passa più la linfa, manco più lo chiamiamo tralcio, diventa legno secco. E il legno secco finisce nel camino, se va bene. Vitalizza il tralcio e non solo, lo rende fertile. E al tralcio che cosa è chiesto? Io che esplicito troppo, perché voi già state pensando, allora che cosa è chiesto un uomo che possano mettere a frutto? Semplicemente questo. Che cosa deve fare allora uno che si sposa e gli uomini? No? Sembrerebbe che sia l'assunzione di chissà che impegni. Questo è l'impegno che è chiesto di assumere. Quello di restare a contatto con l'amore di Cristo senza resistergli. Si resta a contatto con l'amore di Cristo? Si resta a contatto con un amore gli amori umani, noi come facciamo a restare a contatto? Ci frequentiamo, ci si frequenta, ma è una legge basilare, no? Se non ci si frequenta, gli amori illanguidiscono. Si può vivere un amore senza frequentarsi, se non per cause eccezionali. Va bene, cause si dice di forza maggiore, ma non perché lo si sceglie. Se si scegliesse di non frequentarsi dicendo di amare, beh, probabilmente si dice una falsità, questo lo capiscono tutti. Se posso vederti e non voglio vederti, qualcosa non funziona. L'amore è esattamente il contrario. Ecco allora dove sta la differenza. Dice, ma che cosa cambia? Sposarsi è una formalità. Beh, anzitutto, se già poni la questione, vuol dire che la differenza la fai tu, perché non ti sposi. Se non facesse nessuna differenza, non ci sarebbe problema sposarsi o non sposarsi. Anche se uno non si sposa, allora qualcosa cambia, no? Ma al di là di questo, che può essere, no, un termodaggio un po' dialettico, la differenza la fa esattamente questo, che liberamente i due, vogliono lasciarsi raggiungere e vitalizzare dall'amore di Cristo, raccontare di Lui e frequentando i luoghi dove è dato in concreto la sua energia amorosa, la grazia. I sacramenti sono i segni sacri, sono i luoghi dove la grazia è data, la linfa è offerta. Allora voi capite che vi è qualcosa di contraddittorio quando, senza voler giudicare nessuno, cerchiamo di essere un po' così, di osservare un po' la logica di questa vite che fruttifica. Vi è qualcosa di contraddittorio quando un uomo e una donna si sposano in chiesa e poi non hanno più alcun contatto? L'energia amorosa che ha chiesto fosse veicolata attraverso la chiesa. La chiesa non vale in sé, è che tutti i difetti appaiono in modo evidente. Appartengo alla categoria di quella che di solito è chiamata la Chiesa, no? Sembra che la Chiesa sono i preti, le suore, poi andate su, i vescovi e il Papa. Questa è la Chiesa e poi ci sono noi, che non è propriamente così. Tuttavia, certo, questa è un'immagine della Chiesa, vale in sé. In qualche modo bisognerà aspettarsi che sia anche deludente. Non è un modo per giustificare gravi responsabilità di chi è chiamato a questo servizio. Però noi non crediamo il credo, o cambio in ciò che diciamo. Credo in un solo Dio e in Gesù Cristo, nello Spirito Santo, e poi diciamo credo la Chiesa una santa cattolica. Come dire, io mi appoggio non sulla Chiesa, ma mi appoggio su ciò che la Chiesa rende, disposto Signore. E la Chiesa la amo, continuo ad amarla, perché pur con tutti i suoi difetti, come un rubinetto, se volete, ma l'acqua la lascia ancora abbassare. La disprezzo per questo, farò in modo che sia il più possibile a servizio di questa trasmissione. Ecco, il matrimonio cristiano offre questo. E vorrei solo evocare, per essere un po' più concreto, sì, ma che cosa cambia? Allora dicono, e anche i nostri vescovi, che questo contatto con l'amore di Cristo, con l'energia amorosa di Cristo, fruttifica nella carità coniugale, cioè dà vita a quell'amore tra uomo e donna come l'amore di, a quelle caratteristiche lì, iscritte dentro una vicenda che è di intimità e di intimità integrale, compresa quella. Questo cosa significa? Ad esempio, significa questo, che uno dei nomi dell'amore così energetizzato è perdono, über, dono grande. Vuol dire che si attiva questa energia dentro la coppia, si ama in Cristo, dall'energia del perdono. Ora, questa è una delle sfumature dell'amore più assente. Allora voi capite che questo rende anche forse l'annuncio della indissolubilità, perché l'amore di Cristo, ma l'amore di Cristo è sino alla fine non in quelle forme realistiche, e quindi la Chiesa, mentre annuncia l'amore di Cristo che ha questa qualità dell'indissolubilità, annuncia insieme, perché appartiene a questo tragitto, il perdono. Sarà possibile continuare ad amarsi se sarà attivato il reciproco. E il perdono, che è il dono iper, cioè il dono grande, può scorrere tra due esseri umani nella misura in cui anzitutto essi sono abbondantemente perdonati. Dono lo ricevono in forma buona. Siamo all'ultimo e poi concludo. E vedete, avviene in queste forme che sembrano fin troppo concrete, no? L'amore di Cristo è veicolato, si dice, dallo Spirito. Lo Spirito sole non necessariamente, allora, è rinchiuso solo dentro una celebrazione, dell'annuncio del Vangelo. Ma cosa volete? Noi sappiamo con certezza che lì è offerto. E allora noi siamo responsabili di frequentarlo meno laddove ci è dato. Siamo nati nella foresta amazzonica, non sapremmo neanche, però Spirito avrebbe trovato altre vie per raggiungere. Ma noi, laddove siamo raggiunti da questo annuncio, senza svendere la nostra testa per credervi, ma entrando in dialogo quantomeno, giochiamo la nostra partita con lui. Allora che cosa succede? Succede che laddove è alimentata questa disposizione, che è quella di chi coltiva la relazione con l'altro, veste ciò che più propriamente gli appartiene, cioè la sua libertà, il suo cuore. L'indà della persona si gioca nella relazione. E questo, sapete, quando si è in questa disposizione, quando vi è effettiva donazione di sé, azione di darsi all'altro, allora si è attenti all'altro. E allora si cominciano a coltivare quei pensieri, quei sentimenti, si sa, gratificano l'altro. Allora si comprende che l'innamoramento non è semplice ciò che può avvenire dal lavorio, ma per certi versi lo stesso innamoramento va coltivato. E là dove vi è buona disposizione nei confronti dell'altro, alimentata da questa energia amorosa, allora ecco che si comincia a considerare l'amore come un cammino. Perché il fuoco di Vampi imparare l'arte di mettere non troppa. Spesso oggi noi viviamo, in fondo credo, amori ritenendo che siano realtà che noi possiamo vivere da spettatori. L'amore o c'è o non c'è, ma non dipende in fondo da noi. Ecco, questa è una riduzione dell'amore, perché talvolta però la chi si impegna con tutte le sue forze nel tentativo di rendere questo amore auspicabile, non bisogna essere cristiani per impegnarsi al massimo e cercare di far risplendere l'amore. Ma si fanno i conti, dicevamo, con le nostre energie. Si potrebbe spremere come limoni, ma non siamo in grado di produrre adeguatamente, tanto più oggi, energie, perché l'amore, quello che vale per i sentimenti, penso vale anche per i sensi. Perché laddove vi è effettiva donazione di sé all'altro, anche il modo di raccontare sensualmente sé cambia. È molto diverso. Entrare in contatto erotico con una persona semplicemente per essere atti e dimenticandosi di anche che sia quella una persona. Se siamo un po' tutti vittime e un po' tutti ci. Penso ai fenomeni della pornografia, penso ai fenomeni della prostituzione, penso ad altri fenomeni che vengono offerti, sembrerebbe, per attivare la vita di coppia, esperienze sessuali al di fuori delle relazioni. Oggi la grossa questione sembrerebbe essere questa. E il sesso può essere svincolato dall'amore, appunto, dall'amore nel senso di una relazione per cui tu coltivi l'altro integralmente. Ma cosa volete? Quando non vi è più dentro l'espressione sensuale questa profondità personale, il sesso diventa chiacchiera. E allora si continua ossessivamente a ripeterlo, nel tentativo di sopperire con la quantità alla mancanza di qualità. Uomini e donne non saremo adeguatamente soddisfatti se anche il nostro spirito non è adeguatamente alimentato. È vero, i sensi e i sentimenti sono la modalità che appartiene alla nostra natura. Rischiamo di dare che siamo profondi per essere sufficientemente dati da logiche superficiali. Bene, concludo allora. Uomini e donne da sempre si accendono di desiderio l'uno per l'altro. Sorge, da sempre. Sulla base di questa dotazione che abbiamo, no? Questa nostra capacità di entrare in rapporto con l'altro. Nascono, si accendono di desiderio, anelando a ciò che l'emozione sensuale lascia balenare, l'affetto sentimentale sperare, c'è del bene in questo. L'amore coniugale sperimentare. Ecco, rispetto a questo desiderio di unione, il matrimonio cristiano vorrei non fosse concepito e ridotto come la confezione, perché non so che cosa scatti nelle nostre menti quando il matrimonio cristiano, proprio in chiesa, con tutto l'apparato fotografico che oggi, quello è il matrimonio cristiano. Ora, io ho tentato almeno di indicarlo, ma possiamo insieme aiutarci a ritornare su questi contenuti. Il matrimonio cristiano è essenzialmente l'immersione o l'innesto di una vicenda amorosa nell'amore di Cristo. Poi noi viviamo nella storia, in qualche modo dobbiamo, cioè rappresentiamo questo evento attraverso alcuni segni che sono i segni sacri, ma l'essenza è quella. Potrebbe venir meno tutto, potremmo andare anche a mangiare un panino invece che andare, ma l'essenza è quella. È interessante che laddove l'essenza viene persa di vista nel tentativo di recuperare si ingigantisce la confezione. Oggi noi stiamo ingigantendo la confezione rispetto al passato, no? Bene, l'esperienza umana dell'amore oggi in modo speciale è costantemente tentata di collocare l'amore coniugale tra gli ideali sognabili ma non realistici. Si può promettere un amore che sia per sempre? La novità cristiana, l'annuncio, dice che la sfida di un amore che non sia illusione e apparenza può essere realisticamente affrontata e vinta nella misura in cui l'uomo e la donna stabiliscono e mantengono il contatto diretto e il legame stretto con l'amore di Cristo, quale, avendo amato i suoi che erano nel mondo. Grazie.
Stavolta ha battuto tutti.
Stavolta non mi ha fatto. Io ho un'esperienza, ossia ho conosciuto un'esperienza di coppia in cui il coniuge è quello che è un tantino meno, e tu non mi tradisci a quello perché sei di cattolica, forse anche un po' bigotta, invece io non ti tradisco perché ti voglio veramente bene. Ecco, com'è che si potrebbe rispondere a questo coniuge che dice che lui non crede nella vita, ossia non crede nella Chiesa e nell'insegnamento di Cristo, però vuole molto bene, lo tradisce perché vuole molto bene. E quindi è un po' in contrasto con quello che lei ha detto, che a un certo punto dell'amore la linfa della vita stessa dell'amore.
Mi collego un po' a questa domanda, approfondendo un po' e ampliando, perché nella prassi cosale si incontrano tante persone, però anche persone che da anni, magari da decine di amore, coppia, ma non sono arrivati mai a celebrare. Hanno anche una pratica sostanziale dal punto di vista cristiano, chiedono per i cristiani, a volte sono anche più fedelizzazione cristiana, ma poi quando si entra a proporre loro un cammino verso ogni sacramento, non arrivano a questo passo, dicendo più o meno così: ma sì, ma tanto cosa cambia? Noi ci tempo, stiamo dando una bella educazione ai nostri figli. Ecco, questa domanda si pone un po' in continuità con quella che diceva Mario, perché dà l'impressione, non so se leggo male, che alla fine non si coglie proprio l'originalità dell'annunzio di allora, stando quel discorso che proprio dall'incontro con Cristo. Possiamo leggere un po', interpretare e anche accompagnare queste situazioni di vita, proprio perché possano arrivare a celebrare il compimento un po' di quello che vivono, come realizzazione di quello che vivono. E poi una seconda domanda, un secondo interrogativo, so che è un interrogativo, ora questa dinamica del sacrificio di sé diventa decisivo per la crescita di un dono d'amore. Hai già fatto molti accenni nel processo, ma non è che contrasta, cioè contrasta sicuramente, non mi accorgo ogni giorno che contrasta un po' con un pensiero dominante, eppure a livello educativo, ecco, qualche attenzione per lasciar trasparire come il sacrificio di sé è proprio la modalità piena ed è quel come a cui
si pone inevitabilmente la questione dei credenti e dei non credenti, che perché sembrerebbe la storia offre dati contraddittori. Ci sono coppie, diciamo così, di non credenti che vivono qualità amorose migliori che quelle di coppie che si... È un po' complessa la questione, perché paragoni andrebbero fatti quando come coppie credenti sono di bassa qualità amorosa, ecco, quindi ci sono altri variabili che intervengono. Però noi abbiamo, come su altre questioni, una ipoteca del passato che ci induce a concepire, ad esempio, il credere in una forma un po' razionalistica o un po' sentimentalistica. Credere in Dio, più generico, dovrebbe essere avere una convinzione razionale che Dio esiste, e allora se poi Dio esiste, dopo da lì si tira giù tutto, perché allora può aver fatto tutto. Oppure credere è sentire dentro questo fuoco che arde, che mi convince. Sono forme presenti nelle nostre età, spesso polari, no? Allora la fede dice: ah, non sono più come un tempo in cui sentivo proprio, adesso invece non mi pare di non sentire più, come se la fede se ne andasse. Che cos'è la fede? Una definizione, a mio giudizio, tra le più illuminanti di quelle data da un grande teologo del secolo XX. La fede è il lasciar libero l'amore. È semplicemente una convinzione razionale, un sentimento. È questa disposizione di chi lascia libero l'amore. È amore. Allora noi non siamo in grado di monitorare le forme con cui Dio raggiunge ogni uomo e ogni donna. Già sulla base dell'insegnamento di Cristo, la base della sua quando sarò innalzato da terra attirerò. Nella fede ci è detto, e questo va bene, lo credo, cristiani, perché hanno una frequentazione di Cristo tale per cui, avendo conosciuto la sua parola, avendola praticata, hanno sperimentata che è vero. Questa idea che la fede sia una sorta di convinzione che hai o non hai, o di dono che il Signore sparge come la dea bendata, qualcuno sia, qualcuno no, ancora molto presente sia tra i cosiddetti non credenti che pure i credenti, non corrisponde di per sé ciò che è l'insegnamento stesso di Cristo. Non sappiamo come Dio raggiunge ciascun uomo o ciascuna donna, però siamo in grado di riconoscere quando un uomo o una donna acconsentono all'amore. Guarda caso, se un uomo e una donna si amano autenticamente, si amano, quell'amore lì comincia ad avere caratteristiche che assomiglia all'amore di Cristo. Allora forse, chissà, il riconoscimento formale del dire io sono credente in Cristo, qui è, per quanto io possa dire, impedito, bloccato da una serie di ragioni che sono spesso anche delle incrostazioni storiche che noi ereditiamo, per cui la Chiesa, il cristianesimo è stato inteso come una certa istituzione, un certo modo, e si è perso quello che è il cuore pulsante del cristianesimo, è l'amore di Cristo. L'Evangelii Gaudium del nostro Papa Francesco è una perorazione affinché si ritorni all'essenziale, affinché l'annuncio in tempi come i nostri, così frastagliati e così ipotecati da tutta una serie di vicende, ritrovino l'essenziale. Allora forse sarà più facile riconoscere anche da parte di chi dice di non essere credente che c'è una prossimità con l'amore di Cristo. In fondo il cristianesimo, la fede cristiana, è la corrispondenza a uno stile amore. A mio giudizio, se questo aiuterebbe anche oggi nella comunicazione a dire: ma che cosa credi? Dici: credo in Gesù Cristo. Allora gli viene in mente l'altro, c'è Maometto, poi c'è qui, cominciamo a dire. Allora, credere in Gesù Cristo, certo, significa credere in una persona ben precisa, questo significa entrare in sintonia con uno stile. E poi vivo una vita che era la mia non conoscenza di carta d'identità, ma non chi è lui. Quando noi conosciamo un altro, quando entriamo in intimità con la sua vita, adesso ti conosco. Ecco, allora mi sembra che per certi versi, però il Vangelo già l'annuncia, ne vedremo delle belle il giorno del giudizio. Ma l'ha già dichiarato Gesù. È paradossale ciò che è scritto in Matteo 25, dipingendo il giudizio universale, non quello della Cappella Sistina. Dice, ci sarà qualcuno che dice, guarda Signore, hai visto, sono andato in giro a raccontare di te, ho fatto anche gli incontri su Varese, 4, parlando dell'amore di Cristo e così via. Quindi Signore, io sono arrivato, ci conosciamo, dice, guarda, non mi pare, cioè noi, come dice, Signore, ti ho proclamato ovunque, niente, sei un estraneo, mi sei estraneo, mi sei stato estraneo, perché mi sono presentato molte volte, non mi hai conosciuto. Dall'altra parte, sconcertante, qualcuno che arriva e dice, ma dove siamo capitati? Guarda che qui adesso è preparato il paradiso, non ci hai creduto al paradiso, è preparato proprio per te. Dice, ma io non ho fatto niente per meritarlo. E no, tu hai corrisposto all'amore, perché tu hai dato di che vivere a qualcuno che era mortificato nella vita. Aveva da mangiare, gliel'hai dato. Moriva di freddo, l'hai coperto. Stava sotto le stelle, a 4 gradi sotto zero, tu l'hai ospitato in casa. Tu hai coltivato la vita di un altro. Allora, ecco, io ho la sensazione che qui sul discorso del credere e non credere, questo, badate bene, è molto incrostato. Siamo arrivati anche a eliminarci gli uni gli altri in nome di Dio, dichiarando che Dio è amore, però poi di fatto noi siamo qui che per difendere Dio che è amore, io ti faccio fuori. Questo è avvenuto nella storia, è avvenuto da tutte le parti. Neanche i cristiani hanno il pedigree senza tracce, anzi. Allora non si può che ripartire l'essenziale, credo. Anche la modalità con cui si racconta e si presenta la cosiddetta fede cristiana, ho la sensazione che debba ritrovare queste, sono anche più comprensibili. Dicevo prima, ma che alla fine siamo concreti, ma che in che cosa credi? Alla fine ciascuno di noi può credere solo in ciò che vive. Allora, per essere concreti, dice, ma tu credi nel paradiso? Come si fa a credere in queste cose, una religione così? Guarda, si comincia così a credere. Si incontra una persona, la si ascolta parlare e si comincia a tastare se è uno affidabile o no. Non facciamo così noi? No. E quello lì dice, mamma mia, questo è proprio, è tempo che aspettavo sto uomo, sto ragazzo, è arrivato finalmente, proprio un bel tipo. Allora cominci ad avvicinarsi, a dire... Lo senti parlare e già lì uno dice no, non ci siamo. Oppure no, non è così che noi avanziamo di passo in passo nel tentativo di tastare l'affidabilità dell'altro. Mentre l'altro diventa affidabile, noi cominciamo a riconoscere appunto che possiamo lì appoggiarci. Al punto tale che ci sono amici, e questo lo sperimentiamo umanamente, che dopo un po' di tempo tu dici, questo è andato a fare un viaggio, mi ha raccontato cose incredibili, no, ma se lo dice lui è vero. Guardate che questa è pura fede. I miei genitori mi hanno detto che sono nato da loro, ma dallo specchio dice, ma sì, c'è qualche... Ma chi mi garantisce che mi hanno detto la verità? Eppure io sono di una convinzione, non possono avermi tradito. Sulla base di che cosa lo dico? Sulla base dell'affidabilità della loro vita che mi hanno mostrato. Allora si fa così a credere, si comincia a prendere il Vangelo, si ascolta questo che parla e si pratica, prova, è affidabile o no? O accidenti, cioè, sei in mezzo a un litigio, guarda, comportati così piuttosto, è meglio così, è una qualità di vita migliore questa, anche se ti senti, provala, alla fine verificherai tu l'affidabilità del Signore Gesù. E a questo punto potrai credere anche in qualcosa, anche al paradiso. Certamente c'è il paradiso. Non può non dire il vero colui che ha detto la verità della mia vita. Ricordate l'episodio della Samaritana? Questa donna qui che è molto postmoderna, proprio nostra. Era dentro nelle relazioni amorose molto frammentate, insoddisfatta di tutte, moltiplicandole per certi versi, 6-7 mariti. Allora non spaventiamoci se oggi ci sono tutte queste vicende. Sembra che solo oggi stia avvenendo chissà che cosa. Già ai tempi di Gesù. Che cosa succede a un certo punto? Va lui. Lo percepiamo anche nella stringatezza di un racconto e la interpreta esattamente. C'è la verità. Alla fine io credo che... dialogo sarebbe meglio possibile nella misura in cui noi ci rendiamo conto che tutti quanti stiamo pensati ed eventualmente hanno sulla qualità dell'amore. Come vivere le relazioni è un problema universale e la qualità migliore delle relazioni è quella a cui tutti aspirano. Nessuno ha piacere che un matrimonio finisca. Nessuno ha piacere che la relazione con i propri figli sia violenta. Quando diventa piacevole questo vuol dire che il degrado è andato molto in là, ma non è partito da lì. Ecco, ho già detto forse qualcosa riguardo il matrimonio cristiano, no? Per cui ci sono persone che lungamente hanno una qualità amorosa che ha tratti cristici, sono fedeli, si coinvolgono integralmente, la totalità, sono fecondi, anzitutto nel loro coltivarsi e poi nel coltivare i figli, stanno insieme, eppure non celebrano il matrimonio cristiano. Dà l'idea che soprattutto nella nostra situazione, la nostra società, tanto più quella italiana, qui ci siano incrostate una, anche, trasmissione del matrimonio cristiano che è stato molto identificato con un'istituzione, qualche volta priva d'anima, per cui abbiamo alle spalle, nelle generazioni passate, matrimoni cosiddetti cristiani che caricavano sulle spalle, soprattutto, forse lo dicevo qualche volta, delle donne, situazioni impossibili, sigillandole con l'idea del sapete, io accolgo te come mio, se non ti accolgo come il mio sposo, matrimonio lì. E dicevamo prima, detto molto stringatamente, l'essere sposi significa l'essere nella disposizione di colui che si dice così, non sono quanti sono i matrimoni, lo sa solo il Signore. Non credo neanche che noi possiamo semplicemente disgiungere quello che avviene e quello che è effettivamente il valore, però non è un caso che la Chiesa abbia detto un sinodo su queste questioni. È possibile che un matrimonio avvenga laddove i due non hanno attivato minimamente dinamiche amorose, siano, badate bene che le dinamiche sono diverse da quelle che desiderano, non è che questo chieda chissà. Se che dicevamo laddove sorge un amore non si desidera essere per sé. Ecco, qui giocano, a mio giudizio, stazioni storiche che hanno. Allora, il matrimonio cristiano è quella cosa lì, è un insieme di diritti dove tu, una volta che ci sei finito dentro, se anche le cose vanno malissimo, devi restarci. In nome, appunto, come diceva, no? Fatto che tu sei cattolico, va bene. Ecco, questo concludo sul dono di sé che appartiene alla dinamica dell'amore. Ecco, con una precisazione, e stasera non ho poi tirato dentro sta storia di Eros e Agape perché è un po' più tecnica e poi rischia forse di confondere, però e noi siamo stati abituati a concepire l'amore cristiano come dono di se stessi per l'altro e fin dai tempi evangelici si nominava questo stile di amore con una parola. I greci avevano tante parole per dire l'amore, noi siamo tutto in una parola, cine. Ma due parole sono state particolarmente usate. Agape per dire l'amore divino, quello del dono di sé, quello che Gesù Cristo ha mostrato nella sua forma estrema. E poi c'era un'altra parola, eros, per dire l'amore in quanto desiderio dell'altro. Ora, le due parole sono state lungamente contrapposte. Lungo il corso della storia, Eros è stato guardato dalla Chiesa cattolica, dalla Chiesa, dal cristianesimo, con sospetto, perché quando tu desideri l'altro, poi sapete il desiderio, se è soprattutto se è sessuale, è squilibrato, allora ciò che conta è il dono di sé, non il desiderio dell'altro, che è sempre da sospettare. Quando tu desideri troppo l'altro c'è qualcosa che non va, c'è un tornaconto. È così. Da una parte si è auspicato un amore che fosse donazione spirituale di sé senza alcun desiderio e dall'altra parte si è fomentato un desiderio che non prevedeva il dono dell'altro. Recentemente, certo sulla base di maturazioni, però il Papa Benedetto XVI con una certa arditezza ha detto che per raccontare l'amore di Cristo noi abbiamo bisogno di ciò che queste due parole significano, cioè l'amore autentico, l'amore di Cristo addirittura, non è descrivibile solo come dono di sé, come agapico, ma anche come... Bisogna fare una precisazione, nella sua accezione più classica Eros non è restringibile al desiderio sessuale. Eros è il desiderio di entrare in comunione con l'altro, di unirsi all'altro. Ora, se sta questo, noi per raccontare l'amore di Cristo, raccontare l'amore autentico, possiamo limitarci a dire che è dono di sé. Cristo ha dato la sua vita perché sorgesse la comunione con gli altri. Ho desiderato ardentemente mangiare la Pasqua. E se arrivo a morire è perché non ci sia da parte mia nulla che ostacoli la comunione con te. Io ti amo. Capite? La Chiesa ha molto messo in guardia per lunghi secoli, fino a tempi recenti, dai pericoli di un eros senza agape. E ha fatto bene. Perché se tu desideri l'altro senza donarti a lui, diventi un violento. Lo rapini, te ne impossessi, lo, diciamo, configuri a misura di te, ma tu resti il padrone dell'altro. Quante sono le storie, l'azione tra uomini e donne, ma tale, che sono vissute così. Io, siccome ti desidero molto, sono in preda a questo che chiamo amore, ti sequestro. O ucciderti se tu non ci stai. Quante sono le storie di violenza così odierne in tempi in cui si inneggia l'amore libero. Ma, e concludo, è l'altra, un altro squilibrio, immaginare che sia possibile agapico senza eros. Allora l'amore è dono di sé, sacrificio. Questa è una tentazione più tipica dei celibi, dei consacrati. È stata, no? Così. Allora io, cioè, l'amore è il dono disinteressato di sé, disinteressato al punto tale che non mi interessa chi sei tu. L'importante è che io mi spendo, guarda, no, ci siamo nella mia categoria, uno si spende come un matto, però alla fine sono interscambiabili gli utenti. Diceva Don Milani che i preti assomigliano alle maestre e alle prostitute, che vogliono bene a tutti, ma non amano nessuno, po' cattivello, eh. Però adesso noi, al di là delle singolarità delle persone, prendiamo il senso di questa. Vuol dire che io, ma Gesù non si è donato agli uomini semplicemente per compiacere il Padre suo, ma alla fine io ho fatto il mio dovere e gli uomini adesso. Ecco, allora il sacrificio di sé non può essere inteso come una perdita di se stesso, quasi come fosse un valore. No. È perché sorga la comunione. E quindi quando io perdo la vita per amore dell'altro, cioè quando io mi mortifico, non è per la mortificazione mia in sé, perché non è questo il desiderio e non è questo neanche il compimento. Noi siamo fatti per il godimento, il paradiso è questo, il regno dei cieli è pienezza di vita. Se io mi mortifico, è nella logica del Signore Gesù, io muoio perché questo amore non muoia. E quindi, siccome tu vuoi farlo finire facendomi fuori, bene, sappi che questo gesto del farmi fuori per me non è la fine dell'amore, io ti perdono. Questa è vertiginosa come altezza, no? È l'ultima che Gesù dichiara. Ora, noi non so se saremo mai in grado di vivere queste altezze, però quantomeno questa logica, ecco, che è la sua positività. Certo che mi limo un po' gli spigoli, ma sai perché? Non semplicemente per una logica di mediazione. Cosa volete fare? Per sopravvivere? Beh, perché questo, ma perché la nostra relazione sia migliore. C'è un lavorio su me stesso. Perché io e te possiamo godere di più. Non perché semplicemente ti do un po' a te e quindi bisogna che tutti e due si tirino indietro. Eh sì, vista da un certo punto di osservazione può essere così, ma non è il motivo. Ecco, per cui anche ritrovare questa idea che c'è una mortificazione dabile, c'è un sacrificio nell'amore, ma il sacrificio in ordine a un godimento, ecco, che non è più in chiave individuale, ma in chiave relazionale. Posso godere da solo, ma perché questo avvenga solo.
Questo quadro molto bello che di cui questa amore coniugale è l'apice, ma c'è l'amore di tante forme di amore, c'è anche la forma del...
Credo sia necessario, per quanto ci sfugga, però non essere approssimativi o generici su che cosa sia l'amore, su che cosa intorno. Questa è, diciamo, la preziosità dell'annuncio cristiano. Cristo è il luogo, la persona dove noi possiamo meglio riconoscere l'amore. Perlomeno questo è ciò che identifica i cristiani. E vi è un annuncio cristiano che tiene conto e mostra come in lui non vi è qualcosa di alieno agli umani, è l'uomo. Laddove l'amore suo si manifesta nella forma più luminosa, viene presente ecce homo davanti alla folla. Lui, allora, partiamo da qui, ma credo che possa essere inteso. Per amore, che cosa noi intendiamo? Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Vita per vita, vita donata perché vi sia vita di un altro, non semplicemente allora dono di sé senza desiderio dell'altro, è perché l'altro è vita vitalizzante, diciamo così. Questo. Ogni relazione in cui sia da parte dell'uno vitalizzazione dell'altro, a mio giudizio, lì. Detto questo, bisognerebbe poi entrare in una questione che è molto anche complessa, discussa in questi giorni. Non mi sentirei, perché dicevamo, Cristo ha messo di l'amore così, e credo che si potrebbe trovare molto consenso nel definire l'amore così, anche dissenso, perché? Perché potrebbe essere che succede anche recentemente, qualcuno dice no, l'amore è ingovernabile da parte dei soggetti, che la concezione romantica dell'amore, che è ora romantica in senso tecnico, del romanticismo del secolo XIX, che ancora molto influisce sulla concezione con cui gli occidentali concepiscono l'amore, sostiene che l'amore sia appunto questa passione irrazionale che ti prende, che tu non puoi, al punto tale che dice l'amore autentico più ti travolge, più sei travolto, cioè più sei trascinato, e più l'amore autentico, ora badate, questo significa per certi versi misconoscere che l'amore è opera di libertà. È una contrapposizione tra il sentimento e, non dico la ragione, ma lo spirito dell'uomo. Ecco, questo mi sembra eccessivo, per cui l'amore di Cristo poi, che resta dono della vita perché un altro possa vivere, può essere riconosciuto in molti, va inscritto dentro le singole relazioni. Questo senso è come direbbe Francesco di Sal, che domani celebriamo. Cioè, pensate all'acqua. L'acqua irrora la terra, ma produce frutti. Molto. La luce raggiunge, no? Il mondo, ma illumina di colori. Spirito, infatti, che cosa fa? Distribuisce i carismi. A ciascuno è dato una manifestazione particolare dell'amore, perché sinfonicamente voi possiate raccontarlo. Allora ci sono modi diversi di raccontare l'amore. La questione gay introduce la questione di quali condizioni permettano al sesso, all'amore sessuale, di manifestare. Però no, non vado avanti, se no apriamo un altro. Ecco.
Uno in fondo, in fondo, in fondo.
Gli ultimi saranno i primi, dice.
Vado gentile per dire che sono l'ultima.
No, è per dire che lei è la prima.
Allora, spero di non perdermi nel pensare al discorso che fa quest'anno, ho iniziato da poco, proprio di fidanzati, o forse con tutto quello che si sente, non davanti a loro, lo ammetto, ma poi tornando a casa mi sono un po' arrabbiata, e arrabbiata perché mi dico, credo anche molto nel fatto che alla fine, poi mi chiedevo, ma come fai a dire che credi in Gesù? Quale Gesù credi? Che cos'hai? Poi neanche l'esigenza, la spinta di Pano, di un. Da qui il pensiero poi è andato avanti e mi sono detta, il nostro Don ha presentato il matrimonio cristiano, appunto su questa similitudine dicevo, tu dici di, ma come dire, ti allontani, io conosco Gesù, io so di te, però lo so un po' a modo mio, no? Pensavo che questo modo poi di vivere la relazione Io mi è venuta la paura che questa cosa si trova anche nella relazione di coppia. Come dire, ho conosciuto te, che ti conosco già, non devo conoscerti. Ho detto, ne parlerò anche con le coppie guida più grandi, per capire se nel cammino dell'amore questo può essere un rischio.
Storia bene solo qualche accenno, se mi permettete, perché io però... Mi vengono in mente una frase di Paolo quando dice abbiamo un tesoro in vasi di Creta. Immagine che mi sembra ben renda questa misteriosità per certi versi di una chiesa che è Creta. E in fondo questo corrisponde già al mistero del suo stesso Signore. Sapete, quando Gesù era su questa terra aveva problemi ad essere identificato come il figlio di Dio, anzi, messo esattamente a morte perché si dichiarava tale. Dice, ma questo è il figlio del falegname del villaggio, dice, cosa vien qua a contar su? Io non so se era più facile credere allora della fondatezza. Ora, il mistero di un Dio che prende carne è solo cristiano questo, che le religioni o mettono Dio molto dentro per certi versi l'umanità, si finisce un po' nel panteismo, tutto diventa Dio, oppure lo sottraggono molto, diventa il Dio lontano e trascendente. Sono le due polarità. Ora, il cristianesimo mette insieme qualcosa che è difficile da tenere insieme, per certi versi impossibile secondo la nostra logica, è troppo compromesso con l'umanità. E poi con quale umanità? Quella degli ultimi? Ma forse abbiamo fatto troppa poesia, per cui ci viene facile credere che quel bambino che nasce a Betlemme sia il figlio di Dio, ma diamine, chi mai avrebbe inventato qualcosa del genere? Se non altro, almeno facciamo l'happy end, il sogno americano, è nato povero ma finisce almeno ricco. No, peggio che andare di notte, perché non solo la morte che capita a tutti gli uomini, ma la morte più ignominiosa, e questo non è pensabile, non è da Dio. Allora, in fondo questo mistero si riproduce nella Chiesa, perché lui associa uomini e donne, sono Creta, e Creta ancora più compromessa, per certi versi, no? Addirittura compromessa col male, cioè di qualità anche, problematica. Allora io credo che se c'è un motivo per cui la Chiesa va in qualche modo riconosciuta come preziosa, è che lui l'ha amata così. La prendo un po' per il Signore, dice, ma se tu hai un amico, no? E questo amico è innamorato pazzo di una ragazza, tu dici, guarda, mi sta bene, vieni qui a casa mia tu da solo, ma lei non la voglio, perché quell'amico è troppo intimo a lei. Questo è un po' il mistero della Chiesa. Ora, lungamente forse, no? Recentemente abbiamo avuto anche degli episodi di grave scandalo nella Chiesa, non so, troppo probabilmente non saranno gli. Ma dove è stato lo scandalo peggiore delle... Ti permetto di dire così, non gli atti compiuti, facciamo riferimento alla pedofilia, ma il tentativo di nasconderli. Questo è ciò che è diventato scandaloso per il mondo, per la Chiesa. Cristo non ha insegnato a nasconderli e non ha detto che la sua è una Chiesa di santi, ne so, dell'assoluta innocenza. Leggete la Bibbia. E il popolo di Israele prima, che per certi versi raffigura anche la Chiesa, è considerata poi padri, sì la sposa, ma anche l'adultera. Allora, questo dice, beh, siamo a posto ragazzi, pecchiamo volentieri, che tanto. La giustificazione ce l'ha data il capo, capite che no, è banale dire così. Però non si può neanche pretendere dalla Chiesa ciò che la Chiesa non può essere, se non definitivamente lo sarà quando, senza macchie, senza ruga e fette, compiute le nozze, non con l'agnello. Ecco. E per chiudere questo discorso, per dire, allora, come il Signore Gesù non si è vergognato e di lasciarsi portare nella storia da mani che non sono degne di persona, ma lui lo ha scelto. Quando giustamente lei diceva, ma in quale Gesù credi se non riconosci la Chiesa? Insomma, se noi possiamo nominare la parola Gesù, è perché non c'è conoscenza che non passi attraverso la Chiesa. Io poi posso ritagliarlo o meno, ma se io dico di credere in Gesù, ma ditemi, dove l'hai conosciuto se non attraverso coloro che te l'hanno tramandato, cioè la Chiesa? Detto questo, non stiamo a difendere l'indefendibile, questo Papa forse è più sereno su questo. Si sbaglia, si sbaglia. Punto. Preferisco una Chiesa che sia tutta... Però lo dico, lo dichiaro, questo non diventa alibi per la complicità con il male, ma pungolo per la confessione. Racconto solo questo ultimo episodio nel tentativo di dire. Voi sapete che dopo la resurrezione il Signore Gesù si presenta e fa un interrogatorio. Non lo chiama neanche Pietro, ma proprio usa il registro dell'intimità, il nome di battesimo, come si dice, non il nome proprio. Simone di Giovanni, mi ami tu più di coloro? E qui è bello giocare sui verbi, l'ho imparata dal Cardinal Martini questa cosa, usa il verbo agapao, cioè mi ami di quell'amore più di costoro? E lui risponde, Signore, voglio bene, usa il verbo. Allora, seconda domanda, Simone di Giovanni, mi ami tu? Non c'è più di costoro. Mi ami tu? Ora ti voglio bene. Terza domanda, Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Sai tutto, tu sai che ti voglio bene. Ora, vi è questo scendere di Gesù fino al punto dell'amore di Pietro per far che? Perché Pietro possa essere portato su. E questa è la logica che conforta per tutti gli amori, anche il più depravato. È il luogo dove il Signore non manca di... Non perché rimanga, ma per portarlo su. Ora... Avrebbe mai detto che dopo questo interrogatorio l'amore limitato di Pietro e soprattutto che ricorda che cosa? Tre volte, volete che Pietro non gli venga in mente di dire come arretrare, pum, contro il muro, sei. Pietro, tu mi hai rinnegato, sai quando mi hai rinnegato Pietro? La notte in cui... andava bene, ma nella notte in cui... Ma Pietro, forse ti ricorderai anche che tu hai detto che mi saresti stato vicino sino alla morte. Dopo che tutto questo viene evocato, che cosa succede, cari fratelli? Viene eletto il... Pasci le mie pecorelle. Oh, ma questo è veramente difficile da credere. Cioè, voi vi immaginate che noi prendiamo un papa, scriviamo una biografia di un papa in cui c'è scritto che lui ha tradito Gesù? Ma dove lo trovate scritto? Solo nel Vangelo. Non c'è una ci sono biografie di papi anche molto più. Però questo è, e noi siamo, diciamo, richiesti di leggere tutto questo nel momento centrale della celebrazione cristiana, durante la Pasqua, noi ricordiamo queste cose. Allora ecco perché si può essere nella Chiesa serenamente, senza pretendere che la Chiesa sia quello che non deve essere, non può essere, ma col desiderio che viene dall'essere così amati di essere migliori, rassegnarsi ai peccati, allo scandalo, benché di fare i conti con essi. Ecco, mi pare che uno stile così possa forse presentare anche un volto di Chiesa più credibile. Tanti farà apparire che ha le rughe, ce le ha.